Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Il soggetto che abbiamo stamattina tratto in arresto agli arresti domiciliari abbia non solo incentivato e confortato l'idea di Prospero di volersi suicidare, ma lo abbia anche incoraggiato in momenti nei quali lo stesso Prospero manifestava una titubanza.
Questa dichiarazione, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è del procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone, che si riferisce alla tragica fine dello studente 19enne Andrea Prospero, trovato senza vita lo scorso 29 gennaio in una stanza di un appartamento a Perugia, e oggi c'è stata una svolta nelle indagini perché è stato messo agli arresti domiciliari un 18enne che lo avrebbe istigato al suicidio, un altro giovane è indagato per avergli procurato degli oppiacei. Insomma, si è aperto uno spiraglio per capire le cause della morte di Andrea Prospero, il padre diceva da tempo, insomma, che non era convinto, i suoi familiari, di un suicidio, e quindi adesso ci sono molte altre cose da chiarire, ma ne parleremo con l'avvocato illegale della famiglia di Andrea Prospero. Poi, fra gli altri argomenti di questa sera, altro tema delicato è i tanti incidenti, anche letali, in montagna, che ci sono stati anche in particolare in questo fine settimana. Cerchiamo di capire davvero dove si consulta il bollettino per capire le previsioni, quali sono i comportamenti corretti, quelli sbagliati, come si possono evitare rischi appunto così gravi. Ne parleremo con un esperto del soccorso alpino. Per i vostri messaggi e riflessioni, come sempre, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp, che resta sempre lo stesso, 349 238 6666. Quindi una serie di approfondimenti, come sempre, da fare con gli ospiti. Prima però la sintesi della giornata. La guerra in Ucraina, sono arrivati a più di 30 i paesi che aderiscono alla coalizione dei volonterosi, che giovedì si ritroveranno a Londra. Promotore dell'iniziativa il primo ministro britannico Starmer. Il Cremlino intanto commenta: pericoloso parlare di invio di soldati europei in Ucraina. La politica italiana divisa, partiti in ordine sparso, Kiev e difesa nelle comunicazioni di Giorgia Meloni da domani per il Consiglio europeo. Svolta nell'inchiesta sulla morte di Andrea Prospero, un 18enne arrestato per istigazione al suicidio e un altro indagato per cessione di oppiacei. L'orrore nelle comunicazioni in chat. Incidenti in montagna, Alpi con alto rischio slavine tra neve e caldo in quota, il livello 4 nelle Alpi Giulie. Le condizioni di salute del Papa, la situazione clinica di Francesco è stazionaria, ma si registrano lievi miglioramenti grazie alla fisioterapia sia respiratoria che motoria. Partiamo quindi da ciò che negli ultimi giorni, nelle ultime ore, si muove a livello internazionale relativamente alla guerra russa contro l'Ucraina.
Russia e Stati Uniti sono sulla strada per ripristinare le relazioni bilaterali, e la conversazione di domani tra i due presidenti è un passo importante. Lo afferma il portavoce del Cremlino Peskov, confermando l'annuncio dato da Donald Trump di una telefonata domani con Vladimir Putin. Peskov ha anche avvisato che le discussioni in corso nei paesi europei, e in particolare in Francia, sul possibile invio di un contingente in Ucraina rappresentano una tendenza assolutamente pericolosa, perché è in grado di creare ulteriori cause di conflitto. Il Consiglio europeo, dal canto suo, invita la Russia a mostrare una reale volontà politica di porre fine alla guerra. Lo si legge nella bozza delle conclusioni del Consiglio, in cui si è discusso della proposta di raddoppiare su base volontaria gli aiuti militari a Kiev. C'è un ampio sostegno politico all'iniziativa per sostenere l'Ucraina con aiuti militari fino a 40 miliardi, ha detto l'alto rappresentante UE Kaja Kallas, la quale ha lanciato un appello ai cosiddetti volenterosi, il cui numero è salito a più di 30, ha comunicato Downing Street. Il premier britannico Starmer è infatti promotore della coalizione internazionale per garantire sicurezza a Kiev nel dopoguerra, insieme al presidente Macron. Quest'ultimo, ricevendo a Parigi il nuovo premier canadese Mark Carney, ha detto che Francia e Canada, alleati affidabili, continueranno a pretendere dalla Russia impegni chiari per una pace duratura. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E l'amministrazione Trump, si è saputo questa sera, sta discutendo il riconoscimento della Crimea come russa nel tentativo di mettere fine alla guerra. Vi ricordo che appunto la Russia di Putin si è autoannessa praticamente unilateralmente la Crimea nel 2014 nel silenzio internazionale. Lo riporta Semafor citando alcune fonti secondo le quali comunque Donald Trump non ha preso ancora una decisione. Secondo le stesse fonti, l'amministrazione Trump ha valutato la possibilità per gli Stati Uniti di premere sull'ONU affinché faccia lo stesso e riconosca la Crimea come territorio russo. Lavori di preparazione intanto del Consiglio europeo di giovedì, domani il via alle comunicazioni del governo.
Cerca di ricompattare la maggioranza la premier Giorgia Meloni in vista delle comunicazioni al Senato per il Consiglio europeo. Kiev e riarmo sono sempre al centro della mozione del centrodestra, ma anche rapporti con l'amministrazione Trump e il no all'invio di truppe ad est come vorrebbero Francia e Gran Bretagna. Intanto l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione europea, Kaja Kallas, lancia un piano per raccogliere 40 miliardi a favore di Kiev. Cautela anche da Forza Italia, così il ministro degli esteri Antonio Tajani.
Attendiamo la telefonata Trump-Putin per vedere se ci saranno dei passi in avanti per arrivare al cessate il fuoco, per arrivare ad una tregua. Approfondiremo, come chiedono tanti altri paesi, la proposta dell'alto rappresentante.
Le opposizioni vanno in ordine sparso sulle risoluzioni per le comunicazioni della Premier, ognuno presenta la propria. I Dem convocano i gruppi parlamentari dopo le spaccature di Bruxelles sul piano Rearm EU della scorsa settimana. Contrari a qualsiasi aumento di spesa per armi, Alleanza Sinistra e Verdi e Movimento 5 Stelle. Così Giuseppe Conte.
Diciamo un secco no a questo piano di riarmo da 800 miliardi di Meloni e von der Leyen, soprattutto per armare la Francia e Germania.
Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Siamo alla cronaca. Ci sono importanti novità nelle indagini sulla morte di Andrea Prospero. Si indaga per istigazione al suicidio.
Si scava nella rete e dalla rete arrivano le prime risposte sul caso della morte di Andrea Prospero, studente universitario di 19 anni, originario di Lanciano, in provincia di Chieti, trovato morto in un appartamento preso in affitto in segreto nel centro di Perugia il 29 gennaio scorso. La procura ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare domiciliari a carico di un 18enne della provincia di Roma per istigazione o aiuto al suicidio, reato compiuto a distanza sul web. C'è una chat Telegram agli atti con la quale Prospero scambia messaggi con il 18enne nei momenti immediatamente precedenti l'assunzione dei farmaci che ne hanno causato la morte, ha detto il procuratore di Perugia Raffaele Cantone. Il giovane ai domiciliari avrebbe incoraggiato l'idea di Prospero di suicidarsi e, avuta notizia che i farmaci erano stati assunti anziché chiamare i soccorsi, si preoccupava dei rischi di poter essere identificato. Un altro giovane è indagato per aver venduto ad Andrea, sempre via web, un oppiaceo che, secondo le analisi tossicologiche, è stato determinante per la sua morte. A casa di questo giovane sono stati trovati oltre 10.000 euro in contanti. Il padre di Andrea ha detto: sono sempre del parere che si tratti di omicidio. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E poi, come vi dicevo, ne parleremo, entreremo un po' più nel dettaglio ci dobbiamo collegare con l'avvocato della famiglia di Andrea Prospero. Sempre sulla cronaca, la vicenda della vigile uccisa il 16 maggio 2024 da un colpo partito dalla pistola di ordinanza dell'ex comandante della polizia locale Gualandi nell'ufficio dell'uomo ad Anzola in Emilia-Romagna. Si parla di un contratto di sottomissione sessuale.
Un contratto sessuale e un intreccio di bugie da lui stesso messo in piedi nei giorni prima dell'uccisione della vigilessa Sofia Stefani. È ciò di cui è convinta la procura di Bologna, che accusa di omicidio volontario l'ex comandante della polizia locale di Anzola Emilia, Giampiero Gualandi. Nel processo a carico del 63enne è emerso come la relazione extraconiugale fra i due fosse caratterizzata da una disparità di età e di potere, ed emerge un presunto contratto di sottomissione sessuale firmato il 18 maggio 2023 in cui l'imputato si autoproclamava padrone della donna. La difesa minimizza, sostenendo che fosse solo un gioco ispirato al romanzo erotico 50 sfumature di grigio, privo dunque di valore giuridico. Una doppia vita dunque tra la moglie e l'amante, quella rilevata dall'accusa, con conseguenti tensioni all'interno della coppia, culminate nella tragedia del 16 maggio 2024, quando la donna venne uccisa da un colpo partito dalla pistola di ordinanza di Gualandi nel suo stesso ufficio. L'uomo ha sempre sostenuto che si sia trattato di uno sparo accidentale avvenuto nel corso di una colluttazione, versione però contestata dalla procura, che sottolinea come sull'arma siano state rinvenute solo impronte e tracce biologiche dell'imputato e non della vittima. Ludovico Luongo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bologna.
Ancora violenza maschile nei confronti delle donne. Il GIP di Cremona ha convalidato il fermo, disponendo il carcere per Franco Pettineo, 52 anni, l'uomo che la settimana scorsa ha ucciso strozzandola la convivente Sabrina Baldini Paleni, di 56 anni, trovata venerdì mattina in un'abitazione di Chignolo Po, in provincia di Pavia. Il GIP si è poi dichiarato incompetente e ha trasmesso gli atti alla procura di Pavia, competente a indagare sul delitto. Pettineo era stato bloccato dai carabinieri di Pavia nei pressi di Pandino, nel cremonese, dopo una fuga di alcune ore. La montagna, 3 vittime in 2 giorni per le valanghe. In Trentino, nella zona di Capanna Presena, sull'omonimo ghiacciaio nel gruppo dell'Adamello, uno sci alpinista tedesco di 49 anni è morto dopo essere stato travolto dalla neve che si è staccata mentre era con un connazionale, sempre a causa di una valanga. Sono deceduti nella notte in ospedale i 2 sci alpinisti di Conegliano e Vittorio Veneto, travolti domenica vicino a Forcella Giao, sopra Cortina d'Ampezzo. Il rischio valanghe è alto in tutto l'arco alpino e poi, come vi dicevo, ne parleremo con un esperto di soccorso alpino. Settore auto, Audi annuncia un taglio di 7.500 posti di lavoro fino al 2029 negli stabilimenti tedeschi, senza licenziamenti ma puntando su uscite naturali o volontarie. La misura, concordata nell'ambito di un accordo con il sindacato, ha l'obiettivo di mantenere i siti produttivi ed evitare i licenziamenti fino al 2033, risparmiando così circa 1 miliardo l'anno. L'accordo prevede il potenziamento delle strutture esistenti in Germania e, a questo proposito, l'azienda si è impegnata a investire 8 miliardi di euro fino al 2029 negli stabilimenti tedeschi per completare il passaggio alla mobilità elettrica. Le notizie che arrivano per quanto riguarda le condizioni di salute del Papa: la situazione clinica di Francesco è stazionaria, ma si registrano lievi miglioramenti grazie alla fisioterapia sia respiratoria che motoria, lo riferisce la sala stampa vaticana. È nato in California il primo bambino da quando la maternità surrogata è diventata un reato universale, cioè lo scorso 3 dicembre. I genitori sono una coppia di uomini, nel caso di rientro in Italia sarebbero puniti con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e una multa da 600.000 a 1 milione di euro. Per il bambino il quadro non è chiaro, ci spiega il loro avvocato Gianni Baldini.
Sulla base di quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione, il genitore biologico chiaramente rimane tale e nessuno può metterlo in discussione. L'altro genitore dovrebbe procedere all'adozione in casi particolari, però il problema che si pone è che si tratta di 2 genitori che hanno commesso un reato e quindi si tratta di capire se questa procedura, che era stata ordinariamente prevista prima che la legge entrasse in vigore, poi vale anche ora che la legge è entrata in vigore, posto che si tratta di 2 persone che hanno comunque commesso un reato e quindi il bambino è frutto di una condotta diciamo qualificabile in Italia come reato.
E tu e noi e lei tra noi vorrei, non so che lei uno le mani.
Fatti Bravo annuncia a sorpresa l'uscita di un nuovo brano, Ho provato tutto. La canzone si potrà ascoltare in radio su tutte le piattaforme digitali di streaming e download da venerdì 21 marzo. Dal 9 maggio sarà inoltre distribuito anche in formato vinile 45 giri autografato in edizione limitata. Scritto da Francesco Bianconi e prodotto da Takeo Gohara, Ho provato tutto, una fotografia nitida ed esplicita delle esperienze più intense vissute dall'artista e tratteggia il suo percorso più intimo e personale.
Fra noi vorrei, vorrei, e lei adesso sa che vorrei le mani, le sue.
La canzone arriva dopo un periodo di silenzio discografico, l'ultimo album di inediti risale al 2019, un grande lavoro di ricerca di brani a lei congeniali in cui rispecchiarsi. Francesco Bianconi dice: ha fatto un ritratto perfetto della mia vita, dei miei incontri, delle mie avventure, del mio pensiero, mi sono davvero stupita di quanto ha letto il testo, mi sono ritrovata in ogni parola, commenta Patti Pravo. Patti Pravo sarà in tour in estate, presto verrà reso noto il calendario con le date dei concerti.
Nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire.
breve spazio pubblicitario e a tra poco.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Di nuovo subito con voi Roberta Giordano. Allora, vi ho sintetizzato la giornata in questa prima parte e cominciamo invece a affrontare alcune delle notizie in primo piano insieme agli ospiti. Sulla questione incidenti in montagna, l'ascoltatore al 349-238-6666 scrive: salve, mi scusi, ma tra montagna e neve si registra un centinaio di morti ogni anno ed è legalissimo. Ora, che sia legalissimo morire in montagna, capisco il senso. Cercheremo di capire come evitare dei rischi che evidentemente sono frequenti, forse soprattutto col cambiamento climatico, magari qualcuno che può essere poco attrezzato o disattento. Cercheremo di capire. Poi invece Leonello scrive: si prevede per la guerra russa contro l'Ucraina e la tregua che ha in testa Trump il bonus Crimea, dice, a seguire altri regali. Beh, finora sappiamo qual è stato l'atteggiamento di Trump, cercheremo di capire ciò che verrà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Mentre dice Ivana: si tratta del serissimo esempio della scatenata repressione e gravi violazioni dei diritti civili. Non so, Ivana, bene a cosa si riferisca. Penso alla coppia di uomini che ha avuto italiani che ha avuto un bambino in California con la maternità surrogata, e poi qualcuno che, insomma, Silvia, che si compiace del brano che sta uscendo nuovo di Patty Pravo. Adesso andiamo su altre cose. Parliamo della morte di Andrea Prospero. Come avevo detto all'inizio, questo studente universitario di 19 anni di Lanciano, provincia di Chieti, in Abruzzo, che è stato trovato senza vita in un appartamento a Perugia lo scorso 29 gennaio dopo 5 giorni di ricerche, che appunto era stata denunciata la sua scomparsa. Ebbene, nelle indagini sulla sua morte si è giunti a una svolta. La procura infatti ha emesso un'ordinanza cautelare, arresti domiciliari, a carico di un 18enne che sta a Roma per istigazione al suicidio, e poi c'è un altro indagato invece che avrebbe fornito al 19enne morto delle sostanze oppiacee. Andrea frequentava a Perugia l'università di informatica, risiedeva in un ostello insieme alla sorella gemella, ma né la sorella né i genitori sapevano che poi lui aveva affittato per conto suo un monolocale. All'interno di questo monolocale, durante il sopralluogo dei poliziotti insieme con gli agenti della scientifica, sono stati rinvenuti alcuni blister, anche vuoti, di farmaci del tipo oppiaceo, un PC portatile, 5 telefoni cellulari, 46 SIM per evidentemente i cellulari, e poi anche delle carte di credito che non erano intestate a lui. La stanza era in ordine, come l'avevano trovata le forze dell'ordine, sul ragazzo non c'erano segni di ferite, e quindi in un primo tempo si era pensato a un gesto volontario, a un suicidio. E si è trattato di un'indagine comunque molto complessa, perché la polizia insieme alla squadra mobile e la postale umbra hanno concentrato le attività investigative sulle analisi degli apparati telefonici che utilizzava e informatici in uso al 19enne, le celle agganciate, i tabulati delle conversazioni, le sue comunicazioni che aveva avuto in alcune chat e di cui era attivo utilizzatore a quanto pare. E c'era fra queste interlocuzioni che aveva via internet anche un individuo in particolare, un diciottenne, che è questo che è stato appunto posto agli arresti domiciliari, che lo avrebbe istigato al suicidio. Lui si era confidato evidentemente per una sua fragilità, per un suo periodo difficile, e questo diciottenne aveva chiesto come poteva nel modo più indolore possibile fare un gesto estremo. Questo l'aveva consigliato, e anche la cosa più terribile, che nel momento poco prima appunto di suicidarsi Andrea aveva così espresso della paura, dell'incertezza, lo aveva ulteriormente incoraggiato a compiere questo gesto. E quando poi Andrea Prospero è morto, questo diciottenne, invece di mentre prendeva insomma queste sostanze, invece di chiamare i soccorsi, si è premurato di nascondere ogni traccia che potesse risalire a lui, però per fortuna insomma le forze dell'ordine lo hanno trovato. Intanto saluto l'avvocato Francesco Mangano, legale che assiste i familiari appunto di Andrea Prospero. Buonasera avvocato, e grazie alla disponibilità.
Buonasera a lei, buonasera ai radioascoltatori, buonasera, grazie.
Allora, farei sentire intanto il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, che cosa ha detto oggi intervenendo su questo caso.
Il soggetto che abbiamo stamattina tratto in arresto, agli arresti domiciliari, abbia non solo incentivato e confortato l'idea di Prospero di volersi suicidare, ma lo abbia anche incoraggiato in momenti nei quali lo stesso Prospero manifestava una titubanza.
Poi sempre Cantone parla appunto di una vicenda complessa per le indagini, per arrivare appunto alla causa, e con altri particolari che ovviamente sono ancora da chiarire.
La vicenda ovviamente è solo il primo tassello dell'indagine, che deve continuare per comprendere poi tutta un'altra serie di questioni che riguardano la presenza di tutte queste SIM, la presenza di più cellulari e soprattutto per quale ragione c'era questo utilizzo di questo appartamento da parte di un ragazzo che sembrava non avere ragione. Però credo che fosse fondamentale individuare sia la causale della morte sia le possibili e probabili responsabilità dei soggetti.
E poi sempre il procuratore di Perugia Cantone sulle sostanze, gli oppiacei che sarebbero stati forniti ad Andrea.
Stamattina è stata anche fatta una perquisizione in un'altra regione, in particolare in Campania, nei confronti di un giovane che noi riteniamo essere colui che abbia venduto la sostanza stupefacente. Non risponde dello stesso reato, perché ovviamente lui non era in grado di conoscere la ragione per la quale Prospero l'ha utilizzata. Cioè, più che una sostanza stupefacente, era un medicinale di tipo oppiaceo.
Avvocato Mangano, allora il papà di Andrea è sempre stato convinto, e comunque i suoi familiari, che non fosse stato un gesto volontario. Addirittura il papà dello studente dice: ero certo dell'omicidio, parla di omicidio.
Beh, la famiglia, comprensibilmente, dal momento in cui ha appreso della tragica sorte di Andrea, ha posto una domanda agli inquirenti innanzitutto, e cioè chi avesse in qualche modo agevolato, aiutato, istigato, proposto, traviato Andrea a compiere un gesto così estremo, anche perché abbiamo detto fin dall'inizio che, per come Andrea era noto ai suoi familiari, ai suoi congiunti, ai suoi amici, questo, la sua sorte non poteva essere bollata come un semplice suicidio. Abbiamo detto fin dall'inizio che c'era la mano di qualcun altro, che questa vicenda andava chiarita, andava accertata con tutti gli elementi oscuri, alcuni dei quali, come lei ha efficacemente ricostruito, restano ancora avvolti nel mistero. Siamo nella fase 1 dell'indagine, cioè purtroppo in maniera tragica. Stamattina la procura ci ha detto come e in che circostanze Andrea ha perso la vita. Resta una fase 2 da chiarire, relativamente appunto a chi avesse fornito le SIM, con le persone con cui era in contatto nei gruppi Telegram, e altre questioni che ancora restano aperte. Ovviamente c'è molta tristezza, c'è molta amarezza, perché se è vero che oggi gli inquirenti, ai quali va il nostro ringraziamento, hanno portato a termine un'operazione importante che fa chiarezza, che inchioda alle sue responsabilità una persona, dall'altra parte, come ha già avuto modo di affermare, di dichiarare, di confidare la stessa Anna, stamattina la sorella, il vuoto è incolmabile e tutti gli arresti del mondo non restituiranno mai alla famiglia la vita di Andrea.
E questo purtroppo è la tristissima verità, avvocato Mangano, però effettivamente, appunto, dicevamo, è una prima fase, come ha detto lei, come anche ha ricordato il procuratore Cantone, perché tante altre cose vanno chiarite. Intanto appunto si è potuto risalire con le celle telefoniche, con i percorsi su internet, questo rapporto in particolare che aveva con questo diciottenne che lo avrebbe appunto istigato al suicidio. Però resta da capire perché avesse affittato così all'insaputa di sua sorella Anna, della sua famiglia, un monolocale. Lui stava in un ostello con la sorella e poi avrebbe affittato in segreto questo monolocale, perché appunto, come si diceva, aveva più cellulari, aveva più SIM e anche delle carte di credito, mi risulta, non intestate a lui.
Beh, guardi, la carta di credito in realtà era una rinvenuta nell'appartamento di via del Prospetto, dove Andrea ha perso la vita, una carta di credito intestata a una persona che è stata sentita e che ha dichiarato la sua totale estraneità e basta. È stata poi rinvenuta un'altra carta di credito nel portafogli che Andrea aveva lasciato nella stanza della sorella, ma era una carta di credito che risulta di fatto intestata a una persona sconosciuta, quindi nell'appartamento è stata rinvenuta una sola carta di credito. La vicenda in sé, al di là di questi aspetti che restano ancora avvolti nel mistero, lascia basiti, dà veramente un senso di profonda tristezza, perché è come se stamattina fosse stato disvelato la banalità del male, una banalità del male anche piccola, se pensiamo che dall'altra parte la persona che ha avuto un ruolo decisivo nella morte di Andrea, per averlo istigato, per averne rafforzato il proposito suicida, per aver agevolato il suicidio altrui, è anche egli un ragazzo di 18 anni, e dalle prime chat che abbiamo potuto esaminare e vedere si tratta veramente di una interlocuzione ai limiti dell'assurdo, in cui da una parte c'è un ragazzo che con le sue fragilità, con il suo disagio, a un certo punto fa retromarcia, a un certo punto esprime in maniera chiara la volontà di non andare fino in fondo, e dall'altra parte, piuttosto che offrire un'ancora di salvezza, stendere una mano, invece gli si scava una fossa profonda, spingendo questo ragazzo ad andare ancora più a fondo.
Le trappole del web, dark web, insomma, come viene definito, davvero un rischio per i più giovani e in particolare per chi è fragile. Ma avvocato Mangano, i familiari di Andrea, nessuno, neanche la sorella, aveva minimamente così intuito questo suo momento difficile, evidentemente, di Andrea, questa sua fragilità, questo smarrimento?
Guardi, i familiari hanno sempre detto con molta chiarezza che Andrea era un ragazzo riservato, era un ragazzo timido, per quanto fosse assolutamente un ragazzo educato, disponibile, generoso, ma non era un ragazzo abituato a stare sotto le luci dei riflettori, anzi tutt'altro, era un ragazzo insomma che aveva un gruppo di amici, ma come tanti altri viveva una vita normale fuori, diciamo, dai contesti della movida o dai contesti del protagonismo giovanile. Si stava nel suo mondo, che era racchiuso a Lanciano, fra gli amici, alle persone che aveva conosciuto in università e ovviamente alle sue conoscenze in rete. La fragilità umana, soprattutto a 19 anni, per un ragazzo arriva fino a un culmine in cui magari se si riesce a travalicare, se si riesce a superare il momento di difficoltà, molto probabilmente la vita poi ti porta ad apprezzarne tutta la sua bellezza. Noi abbiamo utilizzato questa metafora, cioè che la rete è un oceano pieno di ricchezze che ti permette di navigare, di conoscere, di ampliare i tuoi orizzonti, ma è anche un abisso profondo, ricco di insidie, purtroppo di trabocchetti, di trappole. Molto probabilmente Andrea non aveva tutti gli strumenti, così come molto probabilmente non hanno altri ragazzi della sua età, altri ragazzi che vivono dei disagi giovanili, esistenziali, psicologici, per affrontare e per superare queste trappole, rispetto alle quali spesso ci troviamo di fronte a dei ragazzi che denunciano una disperata solitudine. La famiglia, le diceva, sapeva, conosceva Andrea per quello che era, ma mai, non c'era stato mai un solo momento che potesse far pensare a una cosa del genere. Chiudo sottolineando un dato: la procura, il procuratore, tutti gli inquirenti, anche noi stessi abbiamo potuto visionare in parte le chat, non c'è una sola volta in cui Andrea, in questa interlocuzione con questo finto amico, denuncia un disagio nei confronti della sua famiglia, nei confronti dei suoi prossimi congiunti, nei confronti del suo gruppo di amici. Mai, non c'è mai un disagio di questo tipo. Il suo disagio che lui denuncia è un disagio di carattere relazionale con le altre persone: si sente inadeguato, pensa che l'università gli presenta delle sfide che forse non potrà superare, molto probabilmente è un disagio comune a tante altre persone. Il problema è quando trovi qualcuno davanti a te che può darti una mano e invece trovi altri che ti spingono verso le tenebre.
E questa è stata la grande sfortuna di Andrea. Per chiudere, avvocato Mangano, all'inizio si era detto forse aveva tutti questi cellulari, queste sim eccetera, e questo attivismo sul PC, su internet, per hackeraggio, era stato quasi presentato come un genio dell'informatica. Invece mi pare i genitori avessero detto che aveva appena le sufficienze, non aveva grandi voti, e perché però fosse, si è detto, capitato in un ingranaggio più grande di lui. Come lo interpreterebbe questa cosa?
Ma noi lo interpretiamo enunciando velocemente i fatti. I fatti ci dicono che Andrea a scuola aveva una sufficienza normale nella materia, in informatica, matematica. Il suo primo e unico personal computer è stato acquistato a fine novembre, inizio dicembre, perché gli serviva per l'università. Perché avesse queste SIM, perché avesse questi 5 cellulari? Molto probabilmente era stato adescato con la sua genuinità, con la sua fragilità. Molto probabilmente qualcuno gli aveva prospettato che in rete avrebbe trovato un po' una sorta di Eldorado, sia dal punto di vista economico, magari per guadagnare qualche soldo, sia dal punto di vista della possibilità di sentirsi più al centro della propria esistenza. Così non è stato, e riteniamo, proprio per le circostanze di fatto, cioè per quelle che ho appena enunciato, che in realtà l'attività in rete di Andrea non fosse così prolifica e né così produttiva, sia di guadagni e sia di altre situazioni, sulle quali, ripeto, la procura farà chiarezza e dalla quale ci aspettiamo ancora alcune risposte.
Naturalmente, come è giusto, insomma, come sempre, purtroppo non, anche in questo caso la vittima Andrea non può tornare, però si deve fare, si deve rendere giustizia, capire chi sono i colpevoli e che cosa lo ha portato a questo, e appunto chiarire. Guardi, ancora questi punti. Prego, avvocato.
Mi permetta giusto una brevissima riflessione. Proprio sul punto, la famiglia Michele Prospero, che è stato e ha dimostrato di essere un padre estremamente coraggioso nella ricerca della verità per suo figlio e anche per gli altri, ha avuto proprio modo stamattina di dirlo a noi, di dirlo anche ai suoi colleghi, che la sua battaglia andrà avanti, se non fosse altro per un monito, perché effettivamente questo abisso che la rete presenta ai nostri ragazzi spesso e volentieri è ignoto, non lo si conosce abbastanza, molto probabilmente non riusciamo neanche a cogliere la pericolosità, perché guardiamo soltanto alla parte, a queste onde meravigliose che ci attraggono. La battaglia della famiglia Prospero andrà avanti anche per questo, per fare in modo che quello che è successo ad Andrea possa essere un monito e anche, molto probabilmente, speriamo, una salvezza per tanti altri ragazzi.
Almeno questo. Grazie davvero, avvocato Francesco Mangano. Grazie
molte. Grazie a
buona
lei.
Continuazione.
Grazie a lei.
Grazie. Bene, ci fermiamo per una pausa di riflessione. Per i vostri messaggi, i vostri commenti, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, così come il numero per i WhatsApp, che è 349-238-6666. Torno ratta come la folgore.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti da parte di Roberta Giordano, perché è la scelta migliore che possiate fare a quest'ora, in modo che un giorno non potrete dire: questa mica la sapevo. A proposito di una notizia importante, ve le riassumo nella prima parte e poi ne affronto alcune in primo piano con gli ospiti. Abbiamo parlato delle importanti novità, della svolta nelle indagini sulla morte del 19enne studente a Perugia, Andrea Prospero, con l'avvocato della famiglia. Vi do un aggiornamento di pochi istanti fa. Israele avrebbe identificato movimenti insoliti a Gaza e ritiene che Hamas stia preparando un nuovo assalto per attaccare i kibbutz, cioè queste comunità agricole solidali che sono appunto al confine con la striscia di Gaza. E dice, lo riferisce Channel 12, citando anche il ministro della difesa Katz, che dice: Hamas ha subito un colpo pesante ma non è stato sconfitto, si sta preparando per compiere un nuovo raid in Israele simile al 7 ottobre. Adesso invece ritorniamo su altri temi, e in particolare su cose che sono accadute negli ultimi 2 giorni in Italia. E come vi anticipavo all'inizio, parliamo ancora una volta purtroppo degli incidenti in montagna e dei morti che ci sono in montagna. Ce ne sono stati 3 negli ultimi 2 giorni. 2 sci alpinisti che sono stati travolti da una valanga a Cortina, travolti ieri a Forcella Giau. Le vittime sono una 40enne di Conegliano Veneto e un 38enne di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. La cordata era composta da 4 persone, è stato uno di loro ad allertare i soccorsi, ma per loro poi purtroppo non c'è stato nulla da fare. Poi una valanga sul Tonale, uno sci alpinista è morto, 2 sono stati salvati dal soccorso alpino. In Piemonte 2 sci alpinisti coinvolti da una valanga a Sestriere, per fortuna sono riusciti a liberarsi da soli dagli strati di neve, sono stati portati in ospedale con l'elicottero. E poi una valanga in Val di Scalve, per fortuna nessuna persona coinvolta. Ma insomma, troppi incidenti e troppi morti in montagna. Ne voglio parlare con un grande esperto come Simone Bobbio, del Soccorso Speleologico Alpino. Buonasera, Bobbio.
Buonasera.
E grazie della disponibilità e collegamento qui a Effetto Notte. Questo perché è importante, Bobbio, intanto cercare di capire, è un periodo particolare, è un periodo molto contingente di adesso, è un periodo che in genere durante tutti gli anni è un po' più a rischio degli altri, è una questione di cambiamenti climatici, intanto perché queste valanghe?
Allora, in questi giorni si tratta di una congiuntura meteorologica, cioè abbiamo avuto delle precipitazioni nevose anche abbastanza abbondanti in una stagione un po' di mezzo come questa, e chiaramente la neve richiede un po' di tempo per assestarsi e quindi è maggiore il pericolo valanghe, come purtroppo abbiamo potuto osservare. Quindi in questo momento preciso possiamo parlare di una congiuntura legata proprio all'evoluzione meteorologica di questi giorni. Più in generale si possono fare anche delle riflessioni un pochino più approfondite sull'epoca che stiamo vivendo, perché comunque i cambiamenti climatici indubbiamente influiscono molto non tanto sulla stabilità dei manti nevosi, o comunque questa è una cosa da verificare, ma influiscono moltissimo sulle nostre abitudini, perché un tempo eravamo abituati ad andare a fare sci alpinismo più o meno lungo tutto l'arco dell'inverno. Adesso i momenti buoni in cui sappiamo di trovare neve e trovare magari anche neve bella si stanno riducendo di più, e quindi le nostre abitudini potrebbero portarci a prenderci maggiori rischi in quelle brevi finestre di tempo in cui sappiamo di poter trovare la neve al suolo in montagna. E questa è una riflessione da fare all'interno della comunità degli appassionati di montagna per trovare delle modalità di affrontare la montagna con maggiore sicurezza anche in virtù di questi cambiamenti, insomma.
Bobbio, però c'è un bollettino, immagino, da consultare, no? Per capire se domani mattina, tra non so, due giorni, non so quanto riesca ad andare in là le previsioni, insomma, dove si trova, per chi non lo sapesse, questo bollettino da consultare, per capire se è il caso di andare in montagna?
Allora, il bollettino si trova nel sito aineva.it. L'Aineva è l'Associazione Italiana Neve e Valanghe, che tramite le ARPA delle varie regioni manda dei rilevatori sul terreno che ogni giorno fanno dei rilievi, analizzano lo stato della neve e quotidianamente mettono il bollettino valanghe. C'è da dire che
sì, prego.
Il bollettino valanghe dà delle indicazioni di massima sulle condizioni che si possono trovare. Poi ogni scialpinista, ogni persona che frequenta la montagna, ovviamente sempre fuori pista, deve poi essere in grado, uno, di decifrare bene il bollettino, che ha anche le sue particolarità, le sue complessità, e due, poi di valutare la stabilità dei pendii che si trova ad affrontare direttamente sul posto.
Come bisogna essere attrezzati per andare in sicurezza in montagna?
Allora, dal 2021 in Italia è obbligatorio l'uso di pala, sonda e arva, che sono, diciamo, considerati gli strumenti salvavita in caso di valanga. Ovviamente è obbligatorio utilizzarli su terreno innevato, sempre fuori pista. Diciamo, la legge obbliga ad averli con sé. Sono strumenti non facili da utilizzare, per cui oltre ad averli bisogna anche saperli usare, possibilmente frequentando dei corsi con i professionisti della montagna, guide alpine o con il Club Alpino Italiano.
Pare però, Simone Bobbio, che per esempio due scialpinisti che sono morti travolti dalla valanga Cortina fossero degli esperti, non basta quindi evidentemente.
No, assolutamente no. Uno, perché appunto i bollettini valanghe sono preparati da nivologi, per cui persone che studiano scientificamente i manti nevosi, la composizione dei cristalli di neve e così via. Però, come molte scienze, la nivologia non è una scienza esatta. e quindi anche le persone più esperte, anche ci sono stati anche casi di nivologi travolti da una valanga, per cui diciamo l'aspetto aleatorio, l'aspetto della fatalità nel distacco di una valanga, di un pendio, è sempre molto molto importante.
Comunque le diceva, per esempio, avere questo strumento che si chiama ARVA, se non sbaglio, l'apparecchio di ricerca in valanga, no? In modo che si possa essere identificati.
Sì, allora, è considerato uno strumento salvavita perché è lo strumento più efficace per ritrovare una persona sepolta in una valanga. Diciamo che statisticamente un 5% delle persone che vengono travolte da una valanga muore durante il trascinamento a valle all'interno della massa nevosa, urtando magari contro degli ostacoli e così via. Poi fino a circa 15-18 minuti dal travolgimento nella valanga c'è un 90-85% di probabilità di ritrovare una persona in vita, cioè il 85-90% delle persone che si trovano, che vengono sepolte da una valanga, possono essere ritrovate in vita entro 15-18 minuti. Questo significa che l'autosoccorso è fondamentale in questo tipo di incidente, perché i soccorsi organizzati, il soccorso alpino anche con l'uso dell'elicottero, difficilmente riesce ad arrivare e a ritrovare il sepolto entro queste
per
tempistiche.
Tempo,
è fondamentale che lo sci alpinista travolto dalla valanga venga ritrovato dai suoi compagni di gita attraverso appunto l'uso dell'ARTVA, che è una rice trasmittente tecnologicamente anche abbastanza avanzata, semplice, che appunto emette un segnale che consente di ritrovare il punto in cui è sepolta.
Comunque, insomma, sempre massima prudenza, mai andare con superficialità, e poi, a parte appunto la fatalità, come ci diceva Simone Bobbio, può essere sempre dietro l'angolo. Grazie molte comunque di queste indicazioni. Grazie Simone Bobbio, soccorso speleologico alpino. Grazie. C'è la viabilità e poi subito insieme.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Rieccomi subito con voi, Roberto Giordano. Vedo i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Qualcuno scrive: purtroppo la gente si improvvisa spesso non solo in montagna, anche in mare, trascurando la preparazione e non considerando la variabilità dell'imprevisto. E questo è vero. In certi casi però non basta neanche essere esperti, bisogna veramente essere molto, molto attenti. E poi qualcuno dice: potete dire alla Giordano che andare in montagna non significa necessariamente andare sulla neve. Mica ho detto questo io. Stavo parlando dei possibili rischi invece per quanto riguarda le attività legate agli sport con la neve. Ma adesso cambiamo completamente argomento. Sapete che Radio 24 è molto sensibile alle istanze del settore di autotrasportatori. C'è anche una rubrica il lunedì e quindi ogni... oltre a questa rubrica fissa ogni poco ne parliamo. Adesso si parla di un prossimo fermo nazionale, di uno sciopero dell'autotrasporto di merci dal 31 marzo al 4 aprile, perché dice Maurizio Longo, segretario generale di Trasporto Unito: di fronte alla totale assenza di qualsivoglia risposta da parte del Ministero alle gravissime problematiche che rischiano di far collassare gran parte delle aziende italiane di autotrasporto, siamo costretti a utilizzare questo strumento. Coinvolgo per parlarne Francesco Annunziata, che è presidente di Trasporto Unito Napoli. Buonasera Annunziata.
Buonasera a lei, dottoressa Giordano.
Qual è il problema a cui non sta rispondendo il governo e a cui il Ministero dei Trasporti in particolare? Perché avete annunciato questa manifestazione questo fermo dal 31 marzo al 4 aprile?
Bene, premetto che questo comparto ormai comunque possiamo anche dire all'osso, arriva già comunque da due governi precedenti dove comunque chiedevamo norme per il comparto, appunto. Dopodiché non ci sono mai state risposte, viste comunque i tempi, viste comunque i modi in cui si sono articolati comunque i governi precedenti, quindi alla fine in un certo senso siamo già arrivati stanchi, diciamo, e con molto peso per quello che potevano essere le problematiche che attanagliano questa categoria, diciamo, a questo governo. C'è stata comunque una richiesta al momento del loro insediamento e giustamente però bisognava dargli tempo per, diciamo, per entrare comunque su quella che era comunque la nostra categoria, e abbiamo dato tempo, abbiamo fatto delle richieste, però a tuttora ci viene risposto sempre bicche.
Annunziata, però proprio per dare così far capire a chi ci ascolta, quali sono almeno le principali richieste che al momento non sono state ascoltate?
Benissimo, quindi le prime richieste, diciamo, le principali sono: chiediamo regole di mercato, cioè noi non possiamo più confrontarci con tutti quelli che arrivano in questo paese, bisogna dare delle regole, bisogna creare regole di mercato, perché ormai in un libero mercato, almeno come lo siamo oggi, siamo tutti contro tutti, quindi non è più possibile andare avanti così, specialmente se dall'altra parte ci vengono chieste comunque dei rispetti, diciamo, nei confronti, diciamo, di questa categoria, e che comunque bisogna, per rispettare tutto, bisogna comunque trovare risorse nel mercato stesso.
Quindi parliamo quindi evidentemente di concorrenza sleale, sta dicendo Annunziata, quindi da autotrasportatori che vengono dall'estero.
Questo è un solo punto.
Poi
abbiamo un problema, diciamo, di carenze infrastrutturali che ancora oggi comunque non riusciamo, di notte specialmente, a fare delle soste. Sai che dei noi dobbiamo rispettare un impianto ore guida riposo, questo sì. Non ci consente di fare né le soste brevi né le soste lunghe, perché purtroppo siamo, diciamo, obbligati verso un certo tipo di sistema da rispettare, quindi anche un minuto in più può essere sanzionabile, e questo non va bene, perché comunque io sfiderei chiunque, insomma, anche gli uomini delle istituzioni, magari una notte a venire con me e magari diciamo a fare questa visita in tutte le aree di servizio. Non c'è mai posto, quindi se non ci sono le strutture adeguate per poter consentire a questo comparto di fare delle soste dovute, di conseguenza non possono essere sanzionabili, diciamo, anche per un minuto in più. Questo non va bene. L'altro problema è legato al nuovo codice della strada, che come tutti sappiamo praticamente ci sono stati degli articoli dove comunque si è un po' rincarata la dose, addirittura con le sospensioni brevi della patente. Questo non va bene, perché io vorrei ricordare agli uomini di istituzione che non c'è altro comparto di lavoratori che venga così penalizzato, così come sono i lavoratori dipendenti dell'autotrasporto. Le patenti sono vitali per questi uomini.
Però se rispettano le regole non dovrebbe esserci, no, la sospensione, Francesco Annunziata.
Lei dice un parolone: rispettare le regole è una parola, cioè sul codice della strada. Certamente, se magari apriamo il discorso magari su quello che può essere, diciamo, il tasso alcolemico, io posso essere d'accordo con lei, però commettere un'infrazione, che se ne commettono tantissime, non è che tutti vorrebbero commettere un'infrazione, eppure comunque arriva l'infrazione, arriva perché purtroppo molte volte, diciamo, si pecca di leggerezza, però non si può penalizzare la patente del lavoratore, cioè dietro quella patente ci sono i figli, ci sono delle famiglie. Chi altra categoria? Io chiederei a voi che, diciamo, trasmettete, e anche gli uomini di istituzione, a penalizzare così tanto le famiglie italiane.
Francesco Annunziato, allora queste domande le rivolgete alle istituzioni e anche al governo, al Ministero dei Trasporti, come lei ha elencato, insomma, una serie di stanze per le quali, se non ci saranno risposte, appunto, vi fermate dal 31 marzo al 4 aprile, che poi è un danno generale un po' per tutto il paese, un po' a ricaduta, e magari ci aggiorniamo per quelle date. Intanto grazie a Francesco Annunziata, ricordo, presidente Trasporto Unito Napoli. Grazie molte, buon lavoro quindi. Grazie. E per gli altri aggiornamenti tra poco.